direi di fare, anzi chiedere un feedback, giusto appena parlo di fare un po' più bravi. E perché? Perché c'è di perché c'è scuola, per realtà, perché ci sono i simpatici, ecco. Veniamo così a sapere un po' delle notizie riguardo della grande operazione, la operazione del movimento nazionale, che sarà questo movimento nazionale, perché questa ragione la lasciamo polivalente e gradivamente, siamo già arrivati a forza di far vedere, a forza di leggere, a forza di chiedere, a forza di andare a vedere tutto quello che magari nessuno potrebbe leggere, noi siamo arrivati a 3.700.000. Questa è una follia. Voi nel tempo vi state incamminando in una operazione folle, folle. Non avete imparato nulla quando avete realizzato questo progetto, e da questa parte, no? Vedete, per il discorso che magari si pensa di essere detentori della verità, quello che dico dall'altra parte, con solo dei ronchi, che quello è sempre lì, che dicono le stesse cose, che facciamo delle figure davanti alle ragazze delle scuole, ma cosa stanno, cosa vogliono questi qui della Lega, dell'opposizione, ecco, parole profetiche. Questo palazzo, come avevamo detto, non serviva. Poi alla fine, adesso come cerca di venderlo, poi come non ha l'asma, la leve e adesso. Parole profetiche, ma è quello che vi diciamo, state attenti, che vi state incamminando in un progetto folle. Perché sono venuti fuori gli arredi? Avete già aumentato i 500.000 e intanto l'angolo, situazioni incombenti, la manutenzione di una rete stradale comunale che è limitatissima rispetto ad altri paesi, ad esempio Bulgaria, che già che c'è, e anche davanti a noi sulla raccolta dei rifiuti, su una cosa differenziata, ecco, e che quindi non abbiamo una rete estesa che i comuni Bulgaria, il comune è una espressione che credo che sia il voto, il primo di Castel Maggiore, quindi non è che gli chiediamo che ci dobbiamo asfaltare, che come in Trentino, che sono la provincia autonoma, asfalta per due o tre volte all'anno le stesse strade, tanti dei soldi, ma non gli chiediamo questo, ma gli chiediamo invece di fare delle sedie oculate e di rispettare le emergenze che non sono le vostre, sono quelle della collettività, il cambio di passo. Perché questa pervicacia di fare un'operazione da un movimento nazionale che è folle?
Le restano due minuti.
Sì, che è folle perché noi siamo arrivati a 2.700 euro per la biblioteca, abbiamo 2.700.000 euro per la biblioteca, con gli arredi, che non sono stati messi nella tabella come nuova biblioteca. Quindi uno dice, ma di quale biblioteca si parla? Quella vecchia, quella nuova, non so, c'è una terza biblioteca. No, sono quelli della nuova biblioteca. E poi con il collega Cavanari, che è ingegnere, abbiamo fatto uno studio paradigmatico, direttore tecnicistica, ci siamo informati, la sala polivalente al limite potrebbe, la sala polivalente musicale potrebbe arrivare a un milione di euro. Per 1.700.000 euro sono 7 miliardi di vecchie lire. Un anno, senza folle.
Grazie. Mi chiede la parola il consigliere Grandini.
Prego. Io ho fatto due punti, la parte tecnica della massa elettorale, siamo fatto una cosa molto pratica. Al punto 10, perché non ho fatto tutti i vari punti, al punto 10 si parla di illuminazione e arredi. Mi piacerebbe capire la sostituzione degli arredi, se è parziale, totale, o quale e da quale problematica nasce, se dal deterioramento, dai di una testa, la mancanza di nomi, se è questo. Poi sono state pensate modelli di riutilizzo degli arredi stessi, a favore di soggetti, associazioni, altro, che operano nel settore dell'infanzia, in situazioni di difficoltà, qui in Italia e nel mondo, questi arredi possono essere utilizzati. Per quanto riguarda l'illuminazione, riprendo un po' il discorso di Corati, non sono mai state fatte valutazioni di investimenti, noi spendiamo 4 milioni di euro tutti gli anni di luce, non sono mai state fatte investimenti su altre modalità energetiche ecosostenibili, in modo da consentire al comune di produrre, anche solo in piccola parte, però sarebbe un qualcosa in più, l'energia necessaria per contenere la spesa. Un'altra cosa, il punto 11, noi non siamo contrari agli interventi necessari per migliorare le strutture sismiche, le strutture scolastiche, le qualcosa di più, ma rimarchiamo la nostra perplessità sul progetto del nuovo biblioteca, per questo motivo. Prima di tutto la realizzazione di un parco e timore per la considerazione degli aspetti legati alla natura e all'ambiente. Se il luogo sarà potenzialmente attrattivo non solo per i cittadini ma anche per esterni, si è pensato a quale soluzione mettere in atto per offrire agli utenti possibilità di parcheggio, di quale dimensione si è parlato che bastavano quelli sulla via di Bondanello. La fruibilità per le persone con disabilità che hanno necessità di avere accesso comodo. Diciamo anche questo perché nelle vie decenti non esistono parcheggi adeguati al momento, neppure per i residenti, l'unica area praticabile è quella di fronte al posto basta. La spesa prevista al momento è costituita una cifra importante che non è detto che non resti tale, non sorgono problemi in corso d'opera come è avuto ad esempio per la gestione del polo di sicurezza, tornando sempre al discorso di elaborato. Ci sembra altresì poco lungimirante un'altra sede per il Consiglio Comunale, una sala polivalente, quando abbiamo già questa struttura che bene o male credo che ci contiene tutti quanti e al momento è servita senza bisogno di spendere altri soldi pubblici. Poi passo al punto 12 che riguarda l'aliquota dell'IRPEF. Dicevo, parlavo di che il costo della non astensione che andrò a votare è motivato dal fatto che quindi non è aumentato, cioè che il costo è invariato, quindi non è aumentato, e potrebbe costituire un beneficio per i cittadini, ma vista la contrazione del potere di acquisto, il vero vantaggio non è il mantenimento di un'aliquota, ma quanto un eventuale ribasso. E se la stessa cosa per l'ICI e per Terratale. Su queste cose basta, io ho finito. Allora, un'altra cosa per il discorso delle alienazioni, la valutazione personale, il discorso un po' di riguardo al discorso della valutazione di via Rimembranze 2 del fabbricato che al momento tiene la caserma, che si parla di 600 metri quadrati di categoria C6, più una rimessa da B1, una rimessa di altri 50 metri in una posizione centrale. Non so se si poteva ricavare un utile maggiore rispetto ai 270.000 euro previsti, una base d'asta, se questo edificio è già stato destinato a qualcuno, cioè non ho idea di come...
No, era un...
Per cui devo capire, perché secondo me alla fine... è un prezzo di mercato, secondo me è un po' basso, perché se torni intorno ai 450 euro al metro solamente sulla struttura, più c'è un po' di giardino, la posizione centrale e l'autorimessa, la rimessa di 50 metri che fanno ancora. E basta. Questo è
grazie. Chi chiede la parola? Consigliere Tartarini.
Vabbè. Intervengo subito, non ce l'avevo con il consigliere Grandini, stavo facendo segni alla sua compagna di fianco, allora sembrava che ce l'avessi con lui, ma assolutamente no, ci mancherebbe altro. No, molto brevemente io vorrei esprimere il mio apprezzamento per la presentazione che ha fatto l'assessore Cavalieri, perché è una serie di delibere non facili da spiegare e per problemi lavorativi non ho avuto modo di seguire in commissione, ho dovuto leggere i documenti, quindi mi sono realmente accorto di quanto siano complessi questi argomenti senza una spiegazione a monte. E giudico quindi in modo positivo il bilancio che è stato presentato e soprattutto esprimo la mia soddisfazione per le voci di spesa riguardanti il sociale, la manutenzione delle scuole e delle strade, sulle opere pubbliche di nuova costruzione che nonostante i tempi comunque di ristrettezza economica la Giunta è riuscita a prevedere e di cui sono sicuro che riuscirà a realizzare, aggiungo anche a terminare quelle già in corso. Sono oltremodo soddisfatto per la conferma delle aliquote sulla tassazione che rimarranno invariate, che in quanto questa cosa non è scontata di questi tempi, in quanto sarebbe stato molto semplice per reperire ulteriori risorse ritoccarle al rialzo. Quindi confermo il mio apprezzamento a questa amministrazione che continua, e lo posso dire continua perché essendo il mio secondo mandato è il sesto bilancio che mi trovo ad ascoltare e approvare, perché continuo a presentare bilanci chiari che guardano al futuro senza eccessivi sogni ma con le giuste coperture. Grazie.
Grazie. Altri consiglieri Girotti?
Sì, io sarò un po' più breve di lettorato, non prendo i 20 minuti, non solo per non abusare dell'attenzione a lui, ma anche soprattutto per non abusare delle mie forze, che in questo momento non sono al meglio, quindi per questa ragione sarò anche molto, molto sintetico. Sono pure bene, ragazzi, provo a farcela arrivare in fondo senza usire. No, allora, sicuramente questo primo atto poi è in realtà l'insieme di una serie di atti e provvedimenti che giustamente sono stati esposti dall'assessore Cavalieri come un unicum, anche se poi dopo dovremo prenderli singolarmente, però nel ragionamento li tengo tutti dentro. Sono sicuramente il primo marchio che questa amministrazione va a dare al mandato, e mi sembra che emergano alcuni elementi. Sicuramente, come osservava così a Cattarini, c'è un elemento di continuità, ma al di là di questo credo che ci sia innanzitutto, e permettetemi di dirlo, una regolarità normale dell'atto che è il bilancio, che è attestato non soltanto dal lavoro svolto, come ha sottolineato il consigliere Corazza, dal collegio dei sindaci revisori, ma mi sembra anche che ci sia proprio una accuratezza tecnica nella stesura di tutti gli elaborati che ci sono stati messi a disposizione. Di questo ringraziamo ovviamente l'assessore Cavalieri e il personale del comune che ha lavorato e anche ha fornito collaborazione in sede di prima commissione. Mi sembra che quindi ci sia da questo punto di vista anche pienamente un legame stretto, un filo rosso che lega le decisioni che sono collegate sul bilancio e il bilancio al programma di mandato, che è significativo e vincolante, almeno io lo sento vincolante. In questo programma di mandato c'è anche volentieri il nuovo polo culturale della biblioteca. Poi cercheremo di capire quali saranno a costruttivi i costi di quest'opera, vediamo anche magari gli studi paradigmatici, però insomma per il momento mi affido ai numeri che sono portati nelle carte. Devo dire che da questo punto di vista quindi non c'è soltanto, come dicevo, il legame tra il bilancio e il programma di mandato, ma mi sembra anche che ci sia un legame con tutte le varie missioni che in qualche modo compongono le voci di spesa di questo elaborato. Elementi maggiormente qualificanti sono stati detti, ma mi preme sottolineare, sono che comunque questo bilancio riesce a finanziare spese e investimenti senza fare ricorso a mutui concreti. Questo mi sembra già un elemento fortemente qualificante, così come tanto qualificante mi sembra che si riesca a mantenere in attrazione, non anche a incrementare tutta la parte legata ai servizi che vengono con i cittadini, che sono legati, come veniva ricordato, al welfare, all'ambiente, alla territorio, alla gestione del territorio, alla sua valorizzazione, alla città culturale, che vengono comunque mantenuti per i cittadini senza in qualche modo andare a incrementare o trasferire la pressione fiscale. Quindi, certamente non si può dire che in questo comune, in questo territorio, la fiscalità locale sia stata occultata. Mi sembra inoltre, guardando proprio anche strettamente ai numeri, importante sottolineare che ci sono nel triennio 8 milioni previsti di spese di fondi capitali. Questo non è un dato irrilevante, ci sono all'incirca 13 milioni di euro in soltanto questa annualità, la prossima 2020, rivolta appunto a tutti i servizi, quelli che ci servono, istruzioni, piccolo studio, scuola, lavoro, territorio, ambiente, e non li elenco tutti perché sarebbe eccessivamente dispendioso. In ultimo, bisogna sottolineare una cosa, che vengono comunque previste, questo per rispondere anche a un'osservazione che veniva fatta prima, che sembrava quasi forse una sorta di tattica per cui alcuni lavori, tipo, non so, la spaccatura delle strade, veniva fatta soltanto esclusivamente in occasione delle annate, delle tornate elettorali, mi sembra che in positivo in questo programma triennale ci sia come un garante di 100.000 euro per distribuire per affrontare le strade anche in anni diversi da quelli che sono strettamente esclusivamente elettorali, questo per mostrare insomma che la spazio elettorale ha un terreno, insomma comunque non viene considerato tale in questo territorio. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Pareschi?
Grazie Presidente, io non mi intenderei aggiungere diciamo commenti e dichiarazioni su tutta la linea quanto già detto prima di me dal consigliere Tartarini e un po' più in dettaglio ancora dal consigliere Girotti. Diciamo che quel che distingue me dal consigliere Tartarini è che essendo la prima esperienza consigliare sono il primo bilancio che mi è capitato di esaminare diciamo personalmente e direttamente e quindi ho avuto bisogno di delucidazioni di vario ordine, sia politico sia tecnico, e quindi mi sembrerebbe ingeneroso non iniziare questo intervento senza ringraziare prima di tutto l'assessore Cavalieri, il consigliere Ranocchia nella sua qualità di presidente della prima commissione che si è mostrato molto disponibile a diciamo porre in essere le condizioni perché si potesse esaminare in dettaglio la documentazione che ci era stata fornita, e la dottoressa Scippa che ci ha ragguagliati direi in maniera molto puntuale e per quanto mi ha dato capire tecnicamente assai adeguata sia collettivamente sia su richieste personali di chiarimento su singole voci di spesa. Mi pare di capire, avendo esaminato appunto la documentazione, che l'elemento più saliente sia che questo bilancio poggia su fondamenta molto salde dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della sua sostenibilità. Quindi probabilmente occorre commentarlo iniziando dal fatto che, come abbiamo già rimarcato, non è prevista l'accensione di mutui, appunto le entrate tributarie non sono, diciamo, non c'è stata necessità di ritoccarle perché si è trovato un equilibrio tra le altre voci di spesa e le entrate senza andare a modificarle a rialzo, e comunque cosa direi anche più notevole, si è riuscita ad assicurare un abbastanza chiaramente visibile corrispondenza tra le principali priorità programmatiche dell'amministrazione e le relative spese. Ora, è chiaro che la sezione operativa del loop è un po' ostile per chi ci si avvicini la prima volta cercando di individuare una corrispondenza puntuale tra tutte le singole voci di spesa, missione per missione, programma per programma, e gli obiettivi di un'amministrazione, anche perché vi sono obiettivi che, come sappiamo, non movimentano denaro in sé per sé, o almeno non primariamente, e vi sono invece spese ricorrenti come quelle per il personale o comunque le altre che devono essere assicurate per il buon funzionamento della macchina amministrativa del comune anno dopo anno, che invece non sono rigidamente legate a obiettivi programmatici singoli, ma sono più diciamo spese basilari, eventualmente di contorno, che servono ad assicurare le precondizioni dell'azione programmatica. Quindi tutto questo per dire, se ce ne fosse ancora bisogno, che la lettura del bilancio non è particolarmente agevole né ad un esterno né ad un neofita come mi sono trovato ad essere. Detto tutto questo, appunto, non posso che ribadire che i pilastri e in particolare l'approccio di equilibrata prudenza che sottolineava l'assessore Cavalieri al principio del suo intervento sono assolutamente chiari e assolutamente evidenti. La corrispondenza tra i punti più salienti del programma, i punti più caratterizzanti del programma e le spese assicurate all'interno di questo primo bilancio dell'amministrazione pure sono piuttosto chiare, e quindi noi siamo soddisfatti tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista politico in questa fase, e non dubitiamo che lo saremo anche nel seguito. Non vorrei scendere eccessivamente nel dettaglio, anche perché questo è già stato fatto negli altri interventi prima del mio, però vorrei almeno sottolineare per quel che riguarda la costruzione della nuova biblioteca che la stima di 3.700.000 euro che è stata fornita dal gruppo consigliare della Lega, che abbiamo capito fondarsi sull'aggiungere ai 2.300.000 riportati nei documenti che abbiamo a nostra disposizione, 400.000 euro di arredi per motivi non necessariamente chiari e 1.000.000 per una sala polivalente, che immagino essere una sala polivalente di lusso, ecco, o almeno essere stata trattata come tale nello studio paradigmatico di cui si è stato parlato, non la trovo un'operazione corretta. I documenti dicono che si tratta di una spesa di 1.800.000 per un'annualità e di 500.000 per l'annualità successiva, e a questo ci atteniamo, senza che ci siano stati mostrati questi studi che dichiarerebbero folle l'operazione di costruzione della biblioteca. Ci si è anche consentito dire che difficilmente possiamo essere tacciati di non avere a cuore la sostenibilità ambientale, e quindi sia in termini di attenzione al dissesto idrogeologico, sia in termini di metri quadrati di verde per abitante, o comunque di disponibilità di parchi, di aree verdi di vario genere per la popolazione di Castelmaggiore. Quindi sicuramente siamo tutti persone fallibili, tanto su quei banchi quanto su questi, in tutti i gruppi consiliari, però diciamo che le critiche alla nostra buona fede quando si tratta di edificare un'opera all'interno di un parco, critiche che sarebbero basate sulla nostra scarsa sensibilità all'ambiente, lasciano un po' il tempo che trovano.
Grazie. Altri? Consigliere Cavallari.
Dunque, come da regolamento per gli interventi sul bilancio, proprio per l'importanza del bilancio, abbiamo 20 minuti anziché 10. C'è da dire che sono 8 i punti da toccare, per cui alla fine abbiamo quasi meno minuti del solito. Sarebbe stato meglio forse dare 20 minuti per aver approvato il programma di mandato, che a 60 pagine aveva 10 secondi a pagina per parlare. Comunque vediamo cosa si può dire nei 20 minuti. Allora, il punto 10, il primo degli 8 punti, è acquisto di beni e forniture. Già le parate ha parlato dei 400.000 euro per arredi della biblioteca. La biblioteca è ancora da fare il progetto esecutivo. Quando abbiamo fatto delle interrogazioni su, appunto, su una serie di informazioni sulla biblioteca, ho detto finché non c'è il progetto esecutivo non si sa niente. Però si sa già che si spendono 400.000 euro. E cioè, non è l'unica spesa di arredi, ce ne sono altre abbastanza importanti. Ora capisco che nel bilancio si mette la cifra e basta, però siccome i consiglieri dovrebbero essere informati a fondo per poter decidere, sarebbe stato gentile a parte mettere qualcosa, non di, diciamo, che facesse parte del bilancio, ma che spiegasse meglio come si è giunti a decidere queste cifre, cosa si vuole comprare, perché, insomma, dare qualche informazione. Cioè, se uno va, se un giovane va da suo padre e dice voglio regalare la mia cameretta, mi servono 100.000 euro, il padre dice ma cosa vuoi comprare? E così dovrebbe fare la giunta con noi, e questo non è fatto affatto. A parte questo, guardando le cifre, ce n'è una che è abbastanza irrisoria, che sono 25.000 euro l'anno per la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Però siccome questo è un settore di cui mi sono occupato a lungo, mi sembra una cifra esagerata. Non capisco perché il comune non possa digitalizzarsi le proprie pratiche e con pochissima spesa. Esistono delle stampanti di rete che hanno anche funzione di scanner automatico e che darebbero comode, possono anche essere affittate. E inoltre, perché non può chiedere, sarebbero lietissimi sicuramente, a tutti coloro che presentano dei progetti di presentare anche in forma informatica, che così per loro sarebbe più comodo, per noi sbagliare 25.000 euro all'anno. Sarebbe non certo molto, ma comunque sono sempre soldi che non vengono buttati via. Facciamo un punto 11, quello penale. È già stata detta il discorso che è sparito il progetto del progetto sul sottopasso di via Chiesa, che pure prima c'era. Io mi sono posto la domanda, anche fatto la domanda, ma è sparito perché è un progetto, però ci sono delle cose dove il progetto ancora non c'è, con la biblioteca, e lì è già deciso tutto. E quindi volevo sapere un po' di più su che fine fa il progetto di via Chiesa, perché ricordo che sono anni che ogni volta che si presenta un sindaco mette nel suo programma faremo il sottopasso di via Chiesa, per poi dopo non succede niente, e dopo di nuovo, quando l'ultima, non questa ma la precedente, gli ultimi 5 anni del programma dell'allora candidata Melinda Contardi, che poi vince le elezioni per la prima volta, c'era faremo il sottopasso di via Chiesa. Poi già nelle linee programmatiche della prima riunione faremo lo studio del sottopasso, però non è stato fatto neanche quello, adesso di nuovo faremo lo studio e poi sparisce. Veniamo alla biblioteca, E qui posso chiedere anche un dubbio all'assessore Faresti, che lui giustamente consigliere venga prossimamente consigliere Faresti, che non era presente in commissione e quindi non sa quello che so io, e che per il motivo che credo che ho fatto bene a rimanere quando il parato invece è andata via, perché è venuta fuori questa cosa. Io in commissione ho chiesto, in precedenza c'era il 1.8 milioni che poi è diventato 2.3 milioni e con i 400.000 euro fa 2.7 milioni. Ho chiesto, ma in precedenza c'era scritto biblioteca, barra, sala polivalente, barra, sala consigliare. Dico, qui c'è scritto solo biblioteca, con biblioteca, senza le barre. Dico, è perché semplicemente per essere più corti, perché non mi sembra corretto, dato che ci può essere come noi, che è favorevole a fare una nuova biblioteca, ma è contrario a fare una sala polivalente, una sala consigliare che abbiamo già e che per il momento non verrà data via. E quindi facendo tra l'altro una nuova biblioteca, solo una nuova biblioteca, sarebbe molto più piccola e si potrebbe fare anche il liceo polo scolastico, dove sarebbe la sua sede più logica. Mi è stato detto, no, momento, ma questa cifra qui è solo quella nuova biblioteca, perché sala polivalente e sala consigliare non ci sono. Dico, ma come non ci sono? È un edificio unico, come si fa? No, hanno detto, sono due edifici, l'hanno sempre detto. Io sono distratto, perché io che fossero due edifici non me ne ero accorto, evidentemente, non so se gli altri lo sapessero, sono due edifici. E ho detto, beh, come due edifici? Se sono due edifici, beh, se sono 1200 rotti metri su 800, come fare? Ah, la somma di due edifici è 800 metri di occupazione di terreno, però in tutto sono più di 1220, e da qui viene fuori il discorso del 1 milione di euro in più, cioè rimangono da fare, se noi togliamo i 720, i 700 della biblioteca da 1220, rimangono 520 in più, più i vani accessori, perché a questo punto i vani accessori vanno fatti in tutti e due gli edifici, perché non è che uno può uscire dall'edificio per andare al gabinetto nell'alto, quindi ci sono 520 metri utili più i vari accessori. Ai costi attuali si può anche pensare di fare una cosa in estrema economia e spendere sui 600.000, però diciamo che 1 milione è una cifra abbastanza logica. Poi se uno è bravo può spendere qualcosa meno, bisogna vedere come. Da come siamo visto che l'altro è passato 1.8 milioni a 2.3, ne dubito che sia possibile stare sotto 1 milione. Quindi 2.3 più 4 più un altro più 400 più un altro fa 3.7 milioni. Ovviamente il consigliere Paleschi non c'era e quindi non sa la facendo dei due edifici, quindi ai 2.7 milioni della biblioteca va aggiunto il costo, la sala storica e sala consigliare. Arriviamo adesso invece alla aliquota IRPEF. Le aliquote IRPEF tutti hanno detto che bello che non le hanno aumentate, e poi ci hanno anche detto che potevamo anche aumentarle, però potevamo anche calarle. Tanto più che se uno evita di buttare i soldi fuori dalla finestra, magari ne avanzerà anche di più. Ricordo che anni fa il comune di Castelnuovo, quando fu introdotta la possibilità per i comuni di far pagare una aliquota IRPEF, il comune di Castelnuovo decise che non ne aveva bisogno, non la mise, e questo fatto fu ampiamente utilizzato in campagna elettorale da chi si presentò sindaco allora, che vinse le elezioni. Pochi mesi dopo aver vinto le elezioni introdusse l'aliquota IRPEF, però dice ma è solo lo 0,1, è una sciocchezza. Poi l'anno successivo da loro è diventato 0,3 triplicata. Adesso è da 0,4 a 0,8, che non è proprio pochissimo. Comunque, dato che noi riconosciamo le cose fatte bene, diciamo che almeno il comune di Castelnuovo l'ha fatta per l'aliquote, e questo suonava una cosa positiva rispetto alla regione Emilia-Romagna, che tutti dicono gran bene, e invece da anni non ce l'ha per l'aliquote. Per cui su uno invece di 12.000 euro può dare 12.000 e 1 euro, per cui avere più paga quasi 100 euro in più di aliquote IRPEF, perché è una follia totale, però pare che vada bene. Comunque questo non ci riguarda. Lo stesso discorso va sull'IMU e la TASI, anche lì si poteva calare. Tra l'altro sarei curioso di sapere come vengono calcolate l'IMU e la TASI, è vero che è il catasto, per alcune in sé, dei vari posti auto. Perché il catasto non si sa perché, il posto auto che dovrebbe essere un C7, ormai fa tutti C6, lo dico, uguale garage. Per cui chi ha una prima casa dove c'è un posto auto e un garage, paga di più, paga l'IMU sul posto auto perché ha due C6, invece che non c'è un C7, due C6 e paga di più. Peraltro, poco un anno o due fa, il comune ha anche aumentato per il secondo posto auto. Siccome il catasto non è che se uno ha un po' una zona di due posti auto, dice ah, con metri quadri, no, perché fa con delle particelle diverse e quindi uno paga ancora di più su quello di più. Sarei curioso di sapere costi come le piazze che hanno i franchi e le quanto pagano l'IMU. Comunque il mio discorso è la spesa del libro. Non basta non aumentare, si deve possibilmente anche diminuirla. Poi abbiamo il piano delle eliminazioni. Il piano delle eliminazioni è già stato detto anche a lei, cifre, come ha detto al consigliere del 5 Stelle, 270.000 euro per la caserma, mi sembrano particolarmente pochi. E è sparita questo luogo, come abbiamo già detto altre volte, non c'è più. E quindi il piano delle eliminazioni è una cosa abbastanza vaga, non si sa poi come verrà. Tra l'altro, una cosa che hanno chiesto, ma non abbiamo saputo, se c'è mai trovato questo edificio a venderlo da solo senza le aree aggregate come si è fatto all'inizio. Comunque il piano delle eliminazioni è quello che è. E vediamo il bilancio vero e proprio. Dunque, il bilancio vero e proprio, come è stato detto, è importantissimo. Però adesso è un po' più chiaro, è vero che poi di fatto viene rivisto, può essere variato ogni anno, eccetera. Però insomma è un po' più chiaro perché è il primo del mandato e quindi è molto importante. È un po' la realizzazione di quello che è il programma di mandato. Considerazione che quando il programma di mandato era molto vago, questa è la vision, cioè noi miriamo in là ma poi entriamo nel corso. Piano man mano a dire cosa facciamo, e ci può stare anche questa cosa qua, purché uno abbia un minimo di concretezza. E quindi nel bilancio di previsione ci sono tantissime cose che mancano. Alcune sono state citate, altre no. Ad esempio una che manca è l'ambiente. L'ambiente, qui tempo fa, un consigliere della Lega disse, parlò di ambiente di facciata, e qualcuno della maggioranza dice, ma come, offensivo ambiente di facciata. Quando uscì il bilancio, il programma di mandato, c'era un capitolo in cui c'erano varie parole, tra cui ambiente. Però in quel capitolo non si parlava di ambiente. Allora cos'è l'ambiente? L'ambiente è una cosa che non è la ciliegina sulla torta, è una cosa che è legata all'economia, ma è legata anche alla salute. Mi riferisco in particolare all'inquinamento dell'aria, che è esagerato e su cui non sappiamo niente. Non sappiamo niente per il semplice motivo che ARPA ha tolto la centralina da Castelmaggiore, e non solo da Castelmaggiore, per cui qui nei dintorni la centralina più vicina è a 23 km da qua. E quindi noi, come sia la realtà qua, non abbiamo l'attuale idea. Ricordo, e qui cito la provincia di Bologna, non un qualche oscuro sito di internet, che anni fa la provincia di Bologna, quando parlava appunto di problemi di inquinamento dell'aria, fece presente che chi vive a meno di 250 metri da una strada con del traffico è a più elevato rischio di morire come? Per il benzene e le polveri sottili, come per il tumore, e per il monossido di carbonio, come per ictus. Ora, considerando che nel programma di mandato si diceva come le malattie invalidanti sono sempre in aumento, e si diceva sono in aumento perché la popolazione invecchia, faccio notare, come si fece notare allora, che non solo la popolazione si invecchia, ma sono sempre più giovani a essere colpiti da queste cose. Malattie che non operano dei vecchi, adesso sono anche dei giovani. Allora si può dire, ma cosa può fare il comune da solo nel bilancio di previsione? A parte fare una voce grossa con ARPA e la regione, può fare ad esempio delle campagne di misurazione dell'inquinamento tramite gli elettori passivi. Una campagna del genere, richiesta dalla provincia di Bologna ad ARPA, guarda caso appena fu eletto Mazzalocca. E non è una campagna particolarmente costosa, in quanto consiste di mettere degli attrezzini attaccati a dei pali a una certa altezza. Allora furono messi sia all'altezza di uomo, cioè della bocca, sia più in basso, perché si dice anche i bambini del passeggino hanno misurato il loro inquinamento, e anche i cani. Poi queste cose qui vengono portate a un centro di studi, come può essere ARPA o un altro, e misurati. Quindi ad esempio se ARPA non vuole mettere una centralina qui, con poca spesa, con uno di Castelmaggiore, potrebbe fare una campagna sull'ambiente. Un'altra campagna che potrebbe fare, ma qui si tende anche molto a delegare la denovaliera, potrebbe essere misurare il traffico, misure sul traffico precise qui non ne abbiamo. L'ambiente non è solo l'inquinamento dell'aria, è anche l'inquinamento del suolo, l'inquinamento del rumore. Sull'inquinamento del rumore succedono delle cose curiosissime, ne parleremo più avanti, ma succede che se viene misurato c'è un po' di legge, tempo davanti dove c'è la diga storica del risorgimento rumore, misure fatte nell'ambito del progetto che viene presentato appunto al 22, dicono che di giorno abbiamo 57 leggi al limite 55 e di notte 47 quando dite 45. Quindi l'incremento di rumore anche qui non interessa a nessuno. Parliamo dell'incremento delle acque, la vite all'inizio, alla metà degli anni 80, aveva il poco bel privilegio che a Castello era il punto più inviato di tutto l'Emilia Romagna. Anche qui non si interessa. Però non c'è solo lì che quello che da dire, facciamo un dissesto idrogeologico. Anche il dissesto idrogeologico si diceva che è compito nostro, è compito della regione. Però già quando la volta scorsa abbiamo fatto delle interrogazioni, sembra che non ci capiamo, perché noi abbiamo segnalato dei punti a rischio. E invece qui non si fa niente, ma nemmeno li si esamina. Le crepe che ci sono nel sottopasso di via Matteotti, dove l'acqua viene giù a chiotti quando piove molto, sono un pericolo, ma è inutile dire che la sta vedendo nel 2015 dalle ferrovie, quelli con il ponte pieno. Il pericolo non è che il ponte pieno, sì. Il pericolo è che venga giù un pezzo di questo cemento sulla strada di via Matteotti e ci troviamo un sottopasso chiuso. E quindi sarebbe un disastro perché non abbiamo altri sottopassi, abbiamo solo quello, nessuno ha pensato di fare qualcosa di diverso. Poi il dissesto idrogeologico, abbiamo avuto due alluvioni quest'anno, la seconda, quella del Navile. La situazione del Navile è disastrosa da sempre. Io ci ho abitato 20 anni a Castello, lo so benissimo che abita lì Sanchi motivi. Però non succede solo questo, succede che prima delle elezioni io chiesi all'assessore Burgone, che allora si occupava di quel settore, come mai ci fosse una chiusura della pista ciclabile lungo il Navile senza nessuna spiegazione per lavori. E mi disse che erano lavori che faceva la regione di pulizia degli argini, di sistemazione, eccetera. Non mi sembra dire quando finivano, e sulla cosa non c'era scritto. Dopo qualche tempo ho trovato che era stata spostata l'interruzione, non so se da qualcuno che si era stufato o se erano finiti i lavori. Però se andiamo a vedere questo documento dell'Unione Reno Galliera, datato 28/10/2019, e report vigilanza arginale, dice che nel giorno di sabato 19 ottobre è stato effettuato un controllo arginale in vari posti, tra cui anche il Navile, e non solo, e in questo caso si dice che si trova una situazione di vegetazione dappertutto, anche da dove non dovrebbe essere, nell'alveo, sulle sponde, ovunque. E quindi questo è antecedente a quello che poi è successo. Allora che cosa ha fatto la regione? Cioè noi dobbiamo anche controllare quello che fanno gli altri. Il sindaco ha la responsabilità della sicurezza, della salute, di una serie di cose. Se un cittadino fa qualcosa che mette a repentaglio questo, può essere richiamato. Se lo fa un altro ente, no. Cioè cosa fa con la regione quest'estate lungo il Navile? Non lo so. Poi ci sono altri settori, ad esempio il turismo. Nel piano di mandato, nel programma di mandato, si è parlato anche dell'importanza del turismo e di cercare di rilanciarlo. Se andiamo a vedere quant'è stabilito la spesa per il turismo, sono cifre ridicole, cioè per il turismo non si fa niente, si fanno tante cose culturali, ma per il turismo niente. Capisco che come è ridotta a Castelmaggiore, è difficile che un turista voglia venire a Castelmaggiore, però avremo dei punti eventuali da salvaguardare e non vengono salvaguardati. Uno ovviamente è in Navile, c'è questa pista ciclabile, se fosse mantenuto meglio in Navile si potrebbero fare delle cose interessanti. E ricordo che anni fa c'era un'associazione che aveva proposto di fare una ruota particolare dove c'era il sostegno per bellezza, dove c'è Castello, che è l'unica parte antica di Castelmaggiore più o meno sopravvissuta, visto che ecco, è stato abbattuto a partire dagli anni 60 in poi, comprese le cose antiche. Quindi per il turismo abbiamo il Reno, il parco del Reno fluviale completamente abbandonato, c'è stata l'alluvione, non so, mai completamente abbandonato, non fa niente, e quindi mi chiedo perché il turismo dovrebbe venire qua. Insomma, e poi comunque si vuole salvaguardare qualcosa, magari invece di Villa Salina, che è costosissima, si potrebbe salvaguardare uno che nella pianta fatta fare qualche anno fa di Castelmaggiore viene segnalato uno dei beni culturali sottoposto a Rimpolo, che la chiesa Santa Polinare a Ronco, che sta cadendo a pezzi senza che nessuno faccia niente. Non è proprietà del comune, ma neanche Villa Salina è proprietà del comune. Si potrebbe sicuramente mettere a posto con una spesa molto minore. Considerando poi anche la proprietà della Puglia che non sa cosa farsi, probabilmente sarà anche disposta a donarla, al comune, non lo so, è una mia idea. Quindi diciamo che di cose che si potrebbero fare ce ne sono tante, invece l'unica cosa che vogliamo è la nuova biblioteca, questa idea della nuova biblioteca. Tra l'altro l'ho ascoltato, ho visto nel 2016 ce ne parlo. Cioè la cosa nasca questa idea qui,
ma
sì, praticamente non si capisce assolutamente. E l'altra cosa, su cui non c'è poco e niente è il trasporto pubblico. Per trasporto pubblico si considera, come il dottorato ricordava prima il discorso della biglietteria, il trasporto pubblico qui si continua a non fare nulla. Si continua, siamo indietro di 25 anni, andate a vedere il programma del 1994 dove c'è il trasporto ferroviario metropolitano, cosa diceva e come siamo messi adesso. Siamo indietro di 25 anni. Capisco che molte cose non le può fare solo il comune, però noi non possiamo rispetto alla Reno Carriera dire fanno quello che vogliono, farti dalla metropolitana fa quello che vuole, la regione per loro tutti fanno quello che vogliono e i cittadini che per maggiore pagano. Poi diciamo pagano uguale l'anno scorso, ma già l'anno scorso pagavano molto. Se devi investire una cosa, avrebbe o dei servizi migliori o magari meno, e su è veramente bravo, tutte e due le cose. Ho finito.
La ringrazio. Altri?
La parola
io. Non ci sono altri, repliche, l'assessore De Paoli.
Grazie Presidente. Provo a dare un po' di conforto alla popolazione di Castelmaggiore, perché dalla descrizione di alcuni consiglieri insomma sembra che viviamo in una situazione drammatica e una cittadina lasciata a se stessa. Mi spiace di questa cosa perché credo invece che anche dalla lettura del piano delle opere, ma non solo di quello, ma anche degli interventi che sono stati fatti, ma anche più semplicemente dalla presentazione del bilancio dell'amministrazione comunale, credo che invece risulti evidente quanti investimenti, quante risorse vengono spese per il bene comune. Si è fatto riferimento a più parti che riguardano quantomeno il mio assessorato e anche